Churma, 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 churma.
Radio Giornale Ciurma Pirata. Radio Giornale Ciurma Pirata.
Buongiorno radioascoltatori, radioascoltatrici di Radio Spore, Radio Wombat, Radio Forte e Radiogramma. Le notizie di martedì 25 maggio 2021. Partiamo subito con l'internazionale. E come sicuramente saprete, in Bielorussia domenica un caccia bielorusso ha affiancato un aereo di linea della Ryanair in volo tra Atene e Vilnius, l'ha costretto ad atterrare a Minsk, la capitale, per arrestare l'oppositore Roman Protasevich, di 26 anni, ex collaboratore del canale su Telegram Nexta, di opposizione al governo, e la leader dell'opposizione in esilio, Svetlana Tichanovskaya, ha contestato l'arresto di questo giornalista, di Protasevich, affermando che rischia la pena di morte. Stati Uniti e Unione Europea hanno chiesto l'immediata liberazione dell'oppositore, minacciano sanzioni, ma intanto lui è in arresto. Da Bielorussia ci spostiamo in Etiopia perché sempre domenica 23 maggio il governo statunitense ha introdotto delle restrizioni nella concessione dei visti per varie personalità etiopiche ed eritree accusate di aver alimentato il conflitto nella regione settentrionale del Tigray. Tra loro ci sono funzionari governativi e militari, oltre ad alcuni esponenti del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, e il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken ha affermato che gli abitanti del Tigray continuano a essere vittime di violazione dei diritti umani e hanno bisogno di aiuti umanitari urgenti. Andiamo in Bangladesh, dove la giornalista Rozina Islam è stata scarcerata su cauzione sempre domenica, dopo alcuni giorni di manifestazioni contro il suo arresto, almeno buone notizie ogni tanto. Di 42 anni, giornalista d'inchiesta del quotidiano Proto Malo, era stata arrestata una settimana fa, il 17, con l'accusa di aver violato la legge sul segreto di Stato, ma secondo alcuni sindacati e associazioni per i diritti umani, il suo arresto sarebbe in realtà legato alle critiche rivolte al governo per la gestione della pandemia di Covid-19. Altre notizie di domenica, la Repubblica Democratica del Congo, una colata di lava proveniente dal cratere del vulcano Nyiragongo si è fermata alla periferia di Goma, il capoluogo della provincia orientale del Congo, e la colata di lava aveva distrutto centinaia di case in vari villaggi e ha spinto migliaia di persone alla fuga. Sono morte almeno 15 persone, decine sono disperse. E c'era stata un'eruzione nel 1977 dello stesso vulcano che aveva causato più di 600 vittime. Adesso le vittime sono meno, ma rimangono le persone sfollate e in fuga che hanno perso la propria casa. E andiamo in Turchia, dove il presidente turco Erdogan sembra pronto a far partire il progetto folle di Canal Istanbul, ovvero il canale artificiale che dovrebbe raddoppiare il Bosforo, e questo nonostante le preoccupazioni sul possibile impatto ambientale e geopolitico dell'opera. Questo progetto, del quale se ne parla in realtà anche dall'epoca ottomana, però sono almeno 10 anni che Erdogan ne fa menzione, e nell'ultimo anno ha avuto una forma più concreta perché si è aperta la prima gara di appalto per la costruzione di ponti sul nuovo canale, e quel che per ora è certo è che parte dell'area destinata alla costruzione del canale è già stata acquistata da aziende vicine al presidente turco e anche alla famiglia dell'Emiro di Qatar. Oltre 200.000 alberi dovrebbero essere tagliati, 10.000 ettari di terreno coltivabile dovrebbero sparire per fare spazio al percorso del canale, e inoltre ci sarebbero cambiamenti irreversibili all'ecosistema marittimo, prosciugamento di riserve idriche e aumento dei rischi sismici per la città. Questi argomenti sono spesso citati da chi non vuole il nuovo canale parallelo al Bosforo, Ma inoltre non è solo una battaglia per l'ambiente, perché il 3 aprile un centinaio di ammiragli in pensione hanno firmato una lettera che criticava il canale perché creerebbe le condizioni per un ritiro della Turchia dalla Convenzione di Montreux, che è l'accordo internazionale che regola il passaggio delle navi sul Bosforo, e in questo modo concederebbe ad Ankara un margine di controllo più ampio. E anche senza dover ritirarsi dalla Convenzione di Montreux, perché in questo modo il passaggio delle imbarcazioni commerciali e anche di navi di guerra sarebbe tutto nelle mani del governo turco senza la Convenzione, cioè un bypass, insomma. La Turchia, la Palestina è dove continua la tregua, ma le provocazioni di Israele non sono finite. Venerdì scorso è stata firmata la tregua fra palestinesi e israeliani con la mediazione dell'Egitto. 10 giorni di bombardamenti in cui hanno perso la vita 230 palestinesi, tra cui 65 bambini. 2 settimane di conflitto militare tra Israele e la striscia di Gaza e pesanti scontri all'interno dello Stato ebraico tra israeliani e arabi. Tuttavia resta alta la tensione, la polizia israeliana mantiene i checkpoint alla spianata delle moschee e da ieri sono riprese le visite di gruppi di fedeli ebrei, scortati da uomini armati, al complesso costruito sopra il Tempio di Salomone. E per l'ANP si tratta di una provocazione, autorizzare il rientro di questi fedeli ebrei dopo durissimi scontri e l'attacco della polizia israeliana alla moschea di Al-Aqsa, una delle cause che ha dato vita all'escalation delle ultime settimane. Fonti palestinesi riportano che la polizia ha chiuso gli ingressi della moschea, lanciato lacrimogeni al suo interno, fotovetrate e mobilio dell'edificio sacro. Scontri del genere si sono verificati anche negli ultimi giorni. Insomma, nel frattempo Israele ha annunciato l'inizio dell'operazione Legge e Ordine in Cisgiordania, dichiarando di voler arrestare 500 palestinesi che vivono nei territori palestinesi occupati dal 1948 per regolare i conti. E ovviamente questa è una dichiarazione di guerra, perché gli israeliani invaderanno più di 500 case per rapire i giovani palestinesi. Non è un mero tentativo di terrorizzare, una politica di incitamento alla paura, questa è una dichiarazione di guerra senza precedenti. E contro i cittadini palestinesi di Israele sarà attuata sotto un silenzio umiliante, dicono le organizzazioni dei giovani palestinesi in territori occupati. Resistere a questa guerra, il mondo deve muoversi adesso, ora, prima che i criminali invadano i nostri quartieri e le nostre comunità. Trovate 2 approfondimenti, uno su Radio Onda d'Urto, un altro su Milano in Movimento. Sempre in zona, in Siria. Al voto il 26 giugno, ovvero domani, il Consiglio Democratico Siriano non parteciperà, ovvero l'ala politica delle forze democratiche siriane ha ripetutamente annunciato di non essere interessato a elezioni che non raggiungano gli obiettivi dei siriani nelle loro vite, diritti e presenza politica, e non sarà un facilitatore di alcuna procedura elettorale che violi il significato della risoluzione 2254 delle Nazioni Unite. La rivoluzione prevede di formare un organo di governo di transizione, un ambiente, una nuova costituzione per il paese, sulla base della quale si tengono elezioni trasparenti sotto la supervisione internazionale e garanzie per risultati del raggiungimento della continuazione dei lavori per uscire dall'amara crisi di cui tutti hanno sofferto. Queste sono parole del Consiglio Democratico Siriano, che conclude dicendo: non faremo parte del processo delle elezioni presidenziali né vi parteciperemo. La nostra posizione è ferma perché non ci sono elezioni prima della soluzione politica in conformità con le decisioni internazionali, il rilascio dei detenuti, il ritorno degli sfollati e la creazione di nuove basi per una struttura politica libera dalla tirannia e dal controllo di forze politiche unilaterali. Attraversiamo l'Oceano Atlantico, andiamo in Colombia. Aggiornamamenti dal conflitto interno. Trovate su InfoAut un approfondimento, l'intervista a Felipe Martinez, un attivista in Colombia che racconta la situazione di questi giorni. a Cali, uno dell'epicentro delle proteste. Dopo la denuncia che certifica, che specifica, scusate, che le installazioni del magazzino Exito di El Calipso, sono state utilizzate come centro di tortura e assassini contro i manifestanti, la situazione dei diritti umani è ogni volta di più complessa. Gli isolati hanno obbligato tutta la popolazione a rinchiudersi nelle proprie case. Il comportamento della polizia ha generato un forte confronto con i giovani della prima linea che con pietre e bastoni si sono scontrati con le forze armate che sparavano con armi da fuoco, bombe stordenti, gas lacrimogeni e che in modo indifferenziato colpivano anche coloro che stavano nelle proprie case. La polizia inoltre voleva impedire l'ingresso alle commissioni dei diritti umani del centro di tortura Exito di Calipso, dove, secondo quanto informa la comunità, sui pavimenti del luogo c'erano ancora tracce di sangue. E invece da più vicino, inauguriamo la sezione Frontiere Fortezza Europa. Partiamo con Ceuta, ovvero uno degli avamposti spagnoli del Maghreb. E in questi giorni c'è una crisi diplomatica e migratoria in atto. Proviamo un attimo a riassumerla. Praticamente ci sono stati 8.000 persone che negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, fra lunedì e martedì, 8.000 persone hanno attraversato la frontiera fra il Marocco e la Spagna, a Ceuta. Di queste 8.000 persone, 5.600 sono state mandate indietro, alcune di quali soggetti, insomma, persone che potevano fare richiesta di asilo politico, ma sono state consegnate indietro sul momento e questo massivo ingresso di migranti dal Marocco alla Spagna è un braccio di ferro fra il governo del Marocco e il governo spagnolo perché il governo spagnolo ha dato ospitalità e al leader del Frente Polisario Brahim Ghali, che in questo momento si trova in un ospedale nel nord della Spagna ricoverato per Covid-19 e ha anche un cancro abbastanza avanzato. Questo al Marocco non va bene perché dal 75, ricordiamo, mentre c'era il dittatore Franco, il dittatore spagnolo stava morendo, il re marocchino Hassan II invase quello che erano territori del sud, quello che adesso è il Sahara occidentale, la famosa Marcia Verde, e da allora c'è in corso un conflitto fra il Marocco e il Sahara occidentale che vede gli Stati Uniti come una sorta di mediatore non mediatore perché ha finanziato da un lato la guerra di Hassan contro il Frente Polisario durante anni, dall'altro supporta la presenza della Spagna in questo enclave di Ceuta e Melilla. Insomma, continuiamo con le frontiere, un po' più vicino al posto dal quale vi stiamo parlando. E Musa Balde, di 23 anni, si è tolto la vita impiccandosi con delle lenzuola dentro la sua cella all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Torino. La procura di Torino ha aperto delle indagini sul caso per far luce sulle motivazioni della morte. Trovate un'intervista al suo legale Gianluca Vitale di Legal Team Italia, lasciateci entrare. E la trovate questa intervista su Radio Onda d'Urto. E insomma, secondo il legale, Musa Balde soffriva di gravi disturbi psichici a seguito dell'aggressione che c'è stata il 9 maggio. Tre uomini italiani l'hanno colpito a sprangati davanti a un supermercato di Ventimiglia dove gli chiedeva l'elemosina. E successivamente in seguito all'aggressione, è stato spedito nel CPR torinese perché era presente senza documenti sul territorio italiano. E non è stato trattenuto rispettando le sue vulnerabilità e fragilità, come afferma il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale. E la storia di Musa Balde però va inserita nella più ampia cornice della violenza sistemica del regime di frontiere, insomma, del razzismo dei CPR italiani, della Fortezza Europa, l'ultima prova del fallimento delle politiche migratorie italiane da quando sono nate nel 98 con la legge turco-napolitano, che decreta e declina i modi in cui le persone devono essere espulse e respinte dal territorio. Come vi dicevo, trovate un'intervista su Radio Onda d'Urto e un approfondimento sul sito del coordinamento migranti, coordinamentomigranti.org. Ancora a frontiere, perché questo weekend sono stati trattenuti alla frontiera fra la Bosnia e la Croazia, mentre cercavano di consegnare aiuti umanitari, un gruppo di solidali, di attivisti che portavano in due camion beni di prima necessità, raccolti durante le iniziative di solidarietà Rogna, in seguito all'incendio dello scorso 23 dicembre al campo profughi di Lipa in Bosnia. Dopo questo incendio si erano attivate diverse reti e associazioni e queste persone, i volontari di Bologna sulla Rotta, la rete solidale nata proprio in questo periodo, e sono state appunto trattenute tutto il weekend alla frontiera dalle autorità croate. Trovate un'intervista su Radio Città Fujiko a Mauro Collina, attivista bolognese, presidente dell'associazione La Villetta. Comunque hanno detto che tenteranno di nuovo l'impresa e affermano di voler andare avanti con la solidarietà, chiedendo comunque un corridoio umanitario per le persone che tentano di percorrere la rotta balcanica e che vengono costantemente respinti. Invece Italia, nel resto del paese, questa è una frontiera, ma comunque Italia anche, lavoro. Le pressioni di Confindustria hanno la meglio perché a 4 giorni dal Consiglio dei Ministri Draghi ha deciso di cancellare il compromesso voluto dal ministro Orlando, cioè salta il blocco dei licenziamenti fino al 28 agosto. Le imprese avranno mani libere dal 1 luglio. Sul fronte della strage, del disastro del Mottarone, come saprete, domenica scorsa una cabina della funivia del Mottarone, in provincia di Verbania, è caduta, ha provocato la morte di 14 persone, gli è strappato una fune dell'impianto. La sindaco di Stresa ha contattato i manutentori dell'impianto, di proprietà del comune, e che hanno confermato di non aver registrato anomalie nell'usuale controllo. L'intera area è stata posta sotto sequestro e la sindaco dice che incominceranno i rilievi tecnici per accertare le cause dell'incidente. Riportiamo le parole di Dario Balotta, presidente dell'Osservatorio Nazionale Infrastrutture e Trasporti, ai microfoni di Radio Onda d'Urto, qui dice che prima di proseguire con le costruzioni e progettazione di nuove opere, servirebbe investire nei controlli e in manutenzione. E il gravissimo incidente della funivia Stresa-Mottarone ripropone con forza il tema della sicurezza nel settore dei trasporti e della viabilità. Dopo i recenti crolli dei ponti stradali di Genova, Aulla e La Spezia, il deragliamento di un treno locale a Pioltello, del treno di alta velocità a Tavazzano, è evidente che sono insufficienti le manutenzioni delle reti stradali e ferroviarie e inadeguati i sistemi di vigilanza ministeriali dell'ANSFISA. Sempre sulla mobilità, questo weekend che arriva si terrà la Cemona, la pedalata interplanetaria 2021, appuntamento annuale di cicloattivisti e ciclofficine di ogni galassia. Questo weekend a Roma, quindi, dove la Cemona è passata per decenni, ma non solo. e alcune parole dall'appello, un anno di pausa, la Cimona torna come consuetudine nell'ultimo fine settimana di maggio. Questa volta l'interplanetarismo della Critical Mass ha per missione quella di ripartire dal grado zero del contatto, stabilendo una rete tra tutte le cimone locali che in questi stessi giorni si svolgeranno sul territorio nazionale. A Bologna, ad esempio, le masse cicliche si stanno muovendo, continuate tornati, sei tun, e continuiamo invece con il testo di lancio. In quello la Cemona si gemella con l'impresa dei popoli zapatisti, che in questo momento sono in viaggio dal Messico verso l'Europa per ristabilire la dimensione dell'incontro, del confronto e della riappropriazione dello spazio pubblico, che, come sappiamo, in un anno e mezzo di pandemia è stata gestita a colpi di repressione e ci è stato sottratto lo spazio pubblico. Insomma, se volete partecipare alla Cemona, basta una bicicletta o qualsiasi mezzo muscolo propulso, attitudine antifascista, antirazzista, antisessista, gioia, solidarietà e anche uno spuntino. Gli appuntamenti sono venerdì in Piazza San Giovanni alle 6, sabato ai Giardini Schuster alle 4 e domenica sempre ai Giardini Schuster alle 11 si va al mare. Invece, appunto, in altre città come a Bologna non mancherà la Critical Mass per chi non può andare a Roma. Appuntamento alle 6:30 in Piazza Galbani. Sempre a Bologna, ieri mattina c'è stato il presidio sotto la sede, scusate, della Regione Emilia-Romagna, convocato dai SICOBAS, per la riapertura del sito di FedEx a Piacenza e il pieno reintegro dei lavoratori. Per la libertà e la democrazia della rappresentanza sindacale che FedEx vuole cancellare dal sito di Bologna. 204 lavoratori, sempre di FedEx di Bologna, tutti iscritti al SICOBAS, stanno anche da tempo manifestando la loro contrarietà ad accettare accordi sottoscritti dai padroni e dai vertici sindacali confederali e non vogliono accettare di farsi rappresentare da chi non ha iscritti e non ha nessuna titolarità a trattare in loro nome. Non solo dovrebbero firmare accordi tombali penalizzanti con le ditte, scusate, appaltatrici uscenti, ma dovrebbero anche accettare di farsi rappresentare dai sindacati scelti dalla stessa multinazionale americana. Da qui le proteste sotto la sede della Regione Emilia-Romagna. E sempre dal locale bolognese riportiamo alcuni appuntamenti per questa settimana, riprendiamo in prestito da zic.it, quotidiano online autogestito. Cena benefit questo venerdì all'ex centrale del latte in via del Corticella 129 e dopo il grande successo dell'asta Egg the Cop continuiamo la raccolta fondi per sostenere Sara, Stefano, Matteo e Claudio. Trovate un'intervista che abbiamo fatto tempo fa a Sara su Radio Spore, in cui ci racconta di tutta la vicenda, ovvero alle condanne a quattro compagni e compagne che devono risarcire 20.000 euro di danni morali al reparto Celere di Bologna. Non perché gli siano stati lanciati delle uova a loro, ma cioè al cordone di polizia posto a protezione della sede bolognese di Fratelli d'Italia, ma era la sede stessa di Fratelli d'Italia che veniva bombardata dalle uova. E questo è successo il 15 febbraio durante il corteo contro partiti e banche del 2013, una giornata nazionale di mobilitazione studentesca. Quindi se non siete a Bologna, però volete contribuire a questa campagna di crowdfunding per risarcire i 20.000 euro di danni morali al reparto Celere di Bologna, non è vero, è per sostenere Sara, Stefano, Matteo e Claudio, che devono altrimenti pagarli da soli, potete cercare sul sito mutuosoccorso.noblogs.org. E oggi invece abbiamo la spesa sospesa della colonna solidale autogestita al Circolo Berneri, piazza di Porta Santo Stefano, dalle 4, mentre invece sempre al Berneri, domani però trovate lo spaccio popolare autogestito. Oggi alle 4:30 c'è un'assemblea pubblica ai giardini di Filippo Re, promuove la rissa Uberti su, scusateci, guarda, vogliamo le tasse indietro, un discorso serio sulla DAD e l'apertura di nuovi spazi che con la sessione estiva dimostrano sempre di più la loro incapacità di accoglierci in sicurezza. Che altro? Domani abbiamo una presentazione alle 6 alla Mediateca Gateway su un libro del sociologo americano Mills che ha anticipato e influenzato molti dei temi della nuova sinistra negli Stati Uniti e non solo. Testi come Colletti bianchi o L'élite del potere, classici della sociologia contemporanea del pensiero critico. Quindi questo libro di Diego Giacchetti, Il sapere della libertà, editore da Deriva Prodi. E presentato da Gigi Roggero assieme all'autore e con letture di brani selezionati. Ma la radio non si ferma qui, il radiogiornale si ferma qui, ma la radio no. Continuano i nostri palinsesti su Radio Spore, Radio Wombat, Radio Gramma e Radio Forte. Vi invitiamo a rimanere con